Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi parleremo di formazione, lo faremo a partire da Didacta Italia, la manifestazione di cui si è aperta oggi la 7ª edizione alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. E parleremo anche di cinema, perché domani si apre la 22ª edizione del Corea Film Fest al Cinema La Compagnia di Firenze. Parleremo anche di molte mostre di arte visiva, soprattutto sotto il segno della contemporaneità, che si stanno aprendo, si sono già aperte, si apriranno tra pochi giorni, tra Prato e Firenze. Di tutto questo parleremo con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana. Prima però, dato che andiamo a parlare di formazione, ascoltiamo un estratto da una delle pagine musicali più rappresentative di una vocazione didattica, in cui, grazie a Dio, è impossibile separare il piacere della scoperta da quello del puro ascolto, ovvero La guida del giovane all'orchestra, variazioni e fuga su un tema di Purcell, scritta da Benjamin Britten nel 1946. Ne ascoltiamo il tema iniziale, che Britten riprende appunto da Purcell, nell'esecuzione della New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.
Thank you.
Abbiamo ascoltato la New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein eseguire il tema iniziale della guida del giovane all'orchestra, variazioni e fuga su di un tema di Purcell, pagina scritta da Benjamin Britten nel 1946 con uno spirito didattico evidente fin dal titolo. E di didattica parliamo adesso con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Allora, oggi si apre la 7ª edizione di Didacta Italia e anche quest'anno la regione Toscana è tra i protagonisti di questa fiera, con ben 32 eventi e uno spazio di 273 metri quadri all'interno del padiglione delle Ghiaie della Fortezza d'Abbasso di Firenze. Allora, prima di tutto, magari ci dici, per chi non lo sa, che cos'è Didacta?
Bene, Didacta Italia è la prima uscita fuori dai confini della Germania di Didacta, che è la fiera dell'istruzione più importante del mondo. Cioè a Didacta, che di solito avviene a Francoforte, va in scena, diciamo così, si presenta al pubblico tutto il meglio di ciò che riguarda la scuola, dalle forniture dei mobili alle innovazioni didattiche, alla ricerca sui contenuti, sulla edilizia scolastica, tutto quello che voi potete immaginare che riguarda la scuola e i servizi di supporto alla scuola, a Didacta ha sempre trovato da decenni una manifestazione. Da qualche anno, in modo diciamo più definito, dal 2017, mi pare, ero assessora alla scuola nel comune di Firenze e Paola Concia, che l'ha portato qui dalla Germania, stava per entrare in giunta, era ancora funzionaria delle Camere di Commercio Italo-Tedesca. Lanciamo quest'idea di fare Didacta Italia e piacque agli organizzatori di Didacta Germania, tant'è vero che poi questo sodalizio è cresciuto e Didacta Italia è ad oggi l'unica fiera didacta fuori dai confini della Germania. È cresciuta moltissimo e quest'anno per la prima volta anche una sezione dedicata a Didacta Università. Quindi una grandissima novità che copre a questo punto tutto il quadro, tutto il ventaglio dell'esperienza dell'istruzione, no? Dalla scuola dell'infanzia, anzi prima anche lo 06, perché da qualche anno l'istruzione, i servizi educativi 06 rientrano nel comparto istruzione anche in Italia, fino all'università appunto. E la cosa bella è che Didacta attira a Firenze centinaia, migliaia di insegnanti da tutta Italia. Da qualche anno si è tenuta, mi sembra da un paio d'anni, c'è anche un'edizione Sicilia, che ha arricchito il quadro dell'offerta in Italia, ma diciamo che questa di Firenze, questa toscana, rimane la fiera italiana più significativa, cioè la vera fiera didatta italiana, e attira non soltanto le aziende, i fornitori e appunto tutti gli studiosi che si occupano della scuola in generale, ma fatalmente diventa anche un momento nel quale si affrontano i temi più delicati, no? Dell'educazione dei nostri concittadini. Per cui sempre a Didacta è un'occasione per fare il punto per gli addetti ai lavori su ciò che cresce, si sviluppa, viene elaborato, dove si riflette in modo particolare sull'insegnamento, sulla qualità e i modelli dell'insegnamento, e dall'altra parte però anche su attira tantissimi visitatori e pubblico generico riguardo ai temi che vengono affrontati, che possono essere da quello appunto delle piccole scuole nei luoghi sperduti del paese, ai temi dell'educazione alla sessualità e all'affettività, tema scottantissimo oggi. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, porteremo a Didacta i progetti del Consiglio regionale a sostegno della lettura, per esempio, tutto il lavoro che viene fatto con le scuole, con il Premio Giovani Poeti, con i progetti di sostegno alla lettura realizzati dai comuni e con le scuole. Insomma, davvero un florilegio, una varietà di progetti, proposte, idee che nascono dalla scuola e spesso ricadono sulla scuola positivamente, ma anche su tutto ciò che c'è nei paraggi. E sappiamo che nei paraggi delle scuole ci sono poi le comunità, le città, i paesi, le comunità civili, perché la scuola è il servizio pubblico che diciamo più si irradia, no? Nella comunità. Intorno alle scuole ci sono le famiglie con tutte le loro esigenze. Quindi in realtà Didacta è l'occasione anche per fare per tracciare uno spaccato del paese, del punto a cui si trova, almeno io l'ho sempre vissuta un po' così, ecco. Ed è nata a Firenze non solo per questa circostanza fortuita, cioè che Paola Concia ci lavorava, eravamo amiche, collaboravamo e io ero assessora a Firenze, ma anche perché a Firenze ha sede l'agenzia nazionale che si occupa di didattica, che è INDIRE. Quindi l'articolazione del Ministero che si occupa della ricerca nel campo della didattica è proprio qui a Firenze. Ecco, questa è stata un'altra delle ragioni, perché INDIRE è un po' il motore scientifico di Didacta, cioè dove si pensano i contenuti e si articola la proposta che poi raccoglie e richiama tutti gli espositori.
Certo. Senti, dicevi prima di questa novità di quest'anno che riguarda appunto una sezione relativa all'università. Ci sono altre novità di questa edizione? Insieme 32 eventi targati Regione Toscana, sono tanti. Prima ci hai detto appunto che verranno portati alcuni delle iniziative legate alla lettura da parte della regione. Ci sono delle altre cose che ci vuoi segnalare da questo punto di vista?
Ma devo dire la Regione Toscana in questi anni ha investito tantissimo in Didacta e apprende un grandissimo stand che mette in mostra tutto quello che la regione fa in questo campo, e non è poco, perché le regioni non sono soltanto dei passacarte che trasferiscono i fondi dal governo o dall'Europa alle scuole e agli enti locali, ma sono anche dei motori, poi dei propulsori di idee di innovazione. La Regione Toscana in questo campo ha nel suo principale progetto Nidi Gratis una punta di diamante. Io credo che quella sarà anche, a Didacta sarà anche l'occasione per fare il punto su questo incredibile progetto che va nella direzione di pensare i servizi educativi all'infanzia come servizi universali, cioè che debbono essere capaci di accogliere tutti i cittadini e le cittadine, cioè tutti i bambini e le bambine che sono in età da poterci andare, mentre noi sappiamo che non è così, perché solo la scuola dell'obbligo impone di avere il servizio per tutti i bambini italiani, no? Mentre i servizi educativi all'infanzia diciamo non rientrano in questo obbligo di fornire il servizio a livello universale. Ecco, noi in Toscana abbiamo sempre pensato invece che si dovesse andare in quella direzione, e come molti sanno, chi ha bambini lo sa, il fattore che principalmente impedisce alle famiglie di accedere al servizio di asilo nido, per esempio, è il costo, no?
Certo.
Allora ecco, Nidi Gratis vuol proprio affrontare il problema grande, il problema della capacità delle famiglie di permettersi il servizio educativo. Con Nidi Gratis migliaia di famiglie riescono ad accedere a questo servizio con un abbattimento totale della tariffa o comunque una fortissima riduzione che rende possibile, ecco, questo servizio educativo che noi sappiamo da tanti studi essere centrale per lo sviluppo di cittadine e cittadini maturi, consapevoli e dotati di una capacità di percepirsi come membri di una collettività, che è uno degli obiettivi dell'istruzione, che non è soltanto quello di formare individui ben preparati e professionalmente maturi, ma quello anche di dare ai cittadini e alle cittadine quegli strumenti che consentono loro di abitare la complessità che poi le società contemporanee rappresentano, no? La scuola è fatalmente un luogo catalizzatore di questi bisogni, ma anche erogatore di questi strumenti. Quindi dal nido all'università questo si deve fare, e la Toscana parte proprio dal nido con Nidi Gratis, che è un progetto di cui tutti noi siamo siamo molto molto orgogliosi, ecco, perché non solo perché ci impegna molto, ma anche perché sappiamo che ha una ricaduta importante, magari non immediatamente visibile se non nel sollievo dato alle famiglie, ma che ha una ricaduta fondamentale dal punto di vista del capitale di cittadinanza, della quale apprezzeremo i risultati tra qualche anno, quando quei bambini saranno cittadini maturi.
Bene, benissimo, quindi invitiamo tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a interessarsi a questa fiera Didacta Italia che si svolge alla Fortezza d'Abbasso, si è aperta oggi e durerà 3 giorni, quindi si conclude venerdì. E rimaniamo nell'ambito della formazione, perché a questo proposito qualche giorno fa è stata annunciata la nomina di Matteo Pais a direttore dell'Accademia del Maggio, che ha tra l'altro dichiarato il mio primo obiettivo sarà consolidare il patrimonio rappresentato dall'Accademia per poi andare a implementarne il profilo, la visione e il posizionamento internazionale. Ecco. Un proposito che sembra voler dare continuità a quella che potremmo chiamare proprio una tradizione fiorentina, quella di puntare sui giovani in diversi campi, ma insomma anche da un punto di vista musicale. Pensiamo alla parabola di Riccardo Muti, che è partita proprio dal Maggio alla fine degli anni 60 del secolo scorso. Quindi una direzione di lavoro che da una parte sembra far bene al ricambio generazionale, ma dall'altra anche a questo processo di risanamento del teatro che ancora è in corso, no?
Sì, è così. Devo dire che l'Accademia del Maggio, fin da quando è nata la prima volta, mi ha subito trovato entusiasta, perché credo che partire dalla formazione sia un modo per trasformare queste grandi istituzioni da semplici, diciamo semplici tra virgolette chiaramente, da luoghi di soltanto di erogazione dell'offerta culturale, cioè luoghi dove si va a vedere lo spettacolo, in motori creativi e fattori di sviluppo, cioè luoghi dove si costruiscono i professionisti di oggi e di domani, dove si pensa anche alla dimensione dello spettacolo in questo caso, ma della cultura in generale, se consideriamo non solo i teatri ma anche i musei eccetera, dove si costruisce l'idea di una cultura che sia fattore di sviluppo, no, per i territori. Quindi si formano, vuol dire dare lavoro ad insegnanti, vuol dire appunto creare professionisti e aggregare tutti i mestieri che ruotano intorno allo spettacolo. L'Accademia del Maggio da subito ha cominciato a dare i suoi frutti, è ben impostata sulla base di una selezione rigida, ma che consente di individuare i talenti, e lo vediamo perché già le produzioni sono piene dei membri dell'Accademia che figurano appunto come artisti nelle programmazioni che vanno in scena al teatro. Questa novità, questo investimento sul direttore artistico con Matteo Pais, mi sembra appunto uno slancio, davvero una rincorsa per immaginare il futuro del nuovo Maggio, così come uscirà quando avremo il sovrintendente, mi auguro presto, da questo periodo difficile di risanamento, anche di ristrettezza, che comunque non ci ha impedito di vedere cose magnifiche. Io ho ancora nelle orecchie i 6 bis del maestro Sokolov di una settimana fa, che ci hanno incantato, è stato un concerto straordinario. Ecco, noi speriamo di tornare a vedere molti di quei momenti, avere molti di quei momenti al teatro, e credo che le premesse che si mettono con la nuova direzione artistica dell'Accademia, con Matteo Pais, vadano in questa direzione. Lavorare ai massimi livelli, formando artisti giovani, che poi appunto sono anche cittadini della città, e non dobbiamo dimenticare che l'unico modo che abbiamo noi per attirare anche nuovi cittadini è quello di offrire opportunità formative ai massimi livelli, ai giovani artisti in questo caso, ma possiamo moltiplicare gli esempi e gli impegni anche in tutti gli altri settori. Ecco, quindi trovo che questa dell'Accademia sia un momento centrale da sottolineare, sia per il teatro sia per il territorio in generale, per il teatro, per la cultura, ma anche un fattore di ispirazione su come si deve lavorare sul territorio, attirando i talenti e facendo in modo che penso a Firenze ma anche a tutta la Toscana, luoghi così attrattivi per la loro bellezza, per la loro storia, possano esserlo anche per la creatività degli ambienti, per la propulsione degli ambienti creativi e per i centri formativi, che sono davvero quelli in grado poi di cambiare il tessuto di una cittadinanza, della cittadinanza, di attirare giovani, giovani famiglie e di far crescere appunto anche la comunità insieme a livello culturale delle performance che poi vediamo sui nostri palcoscenici, ecco.
Ecco, mi sembra che da questo punto di vista potremmo dire che anche nell'ambito del cinematografico la Toscana sta investendo molto da questo punto di vista, nella formazione, ma anche al di là della formazione, nel senso che poi quest'anno è ripartita a tutti gli effetti la 50 giorni di cinema e per l'appunto proprio domani al cinema La Compagnia si apre la 22esima edizione del Corea Film Festival.
Sì, è così, devo dire, questa è una settimana di straordinarie inaugurazioni e novità culturali. Questa del Corea Film Festival, che è un festival, mi sembra arrivato alla 22esima edizione o giù di lì,
sì.
Un festival esotico che non lo è più, che ha portato il cinema coreano ad essere domestico, intimo, familiare per il pubblico fiorentino e toscano e che anche quest'anno ci regalerà tantissime emozioni. Si tratta di un cinema, diciamo, molto maturo come dal punto di vista della produzione filmica, un cinema famoso, un cinema importante, devo dire, pur nella rappresentazione di un'identità di popolo particolare, ben individuata, tuttavia, siccome è proprio per la storia della Corea, ci fa vedere un po' come va il mondo, ecco, ci offre un caleidoscopio di emozioni, di vicende umane, che sono quelle che poi contraddistinguono l'esperienza umana in generale in questo tempo. Quindi un cinema molto bello, che oltretutto poi il festival ci consente anche di ricordare artisti straordinari che hanno fatto il cinema coreano, ma non solo, internazionale, di oggi e di ieri. Devo dire che col cinema coreano parlare di un cinema qualificato, diciamo, dal punto di vista della nazionalità è un po' limitante, no? Perché poi i registi coreani, gli artisti sono davvero artisti che poi vediamo in molti film di Hollywood o di altre produzioni. È un cinema importante, ecco, l'ho già detto, mi ripeto, ma questa è l'impressione che si ha. Quindi venite al cinema coreano, a vedere il cinema coreano non solo per conoscere di più un popolo, una cultura, ma anche per vedere davvero un gran cinema, ecco.
Allora, dicevi che questa settimana...
E poi scusa, aggiungo una cosa, sì. Aggiungo una cosa, perché quest'anno ci sarà anche un bellissimo concerto,
sì.
Il 30 di marzo, che chiuderà il Festival di Cinema, con il pianista coreano, di cui ora non ricordo il nome, ma è un pianista straordinario, anche lui che abbiamo già che insomma, conosciuto, e che coniuga in questo modo anche il cinema, l'offerta del cinema del Teatro della Compagnia, cioè della Casa del Cinema Toscana, con un palco prestigioso come quello del Teatro Verdi e con un concerto di piano di prima grandezza. Ecco, quindi è molto bello che quest'anno il festival sconfini, diciamo così, anche nella musica.
Assolutamente. E dal cinema alla musica adesso passiamo anche all'arte visiva, perché in questi giorni si sono aperte e si apriranno diverse mostre molto importanti sotto il segno dell'arte contemporanea tra il Centro Pecci di Prato, Palazzo Strozzi e il Museo Novecento di Firenze.
Sì, è così, è una settimana davvero speciale, anche quella precedente, perché la settimana scorsa abbiamo avuto le inaugurazioni al Pecci della mostra del Maestro Volpi al Museo del Novecento della magnifica retrospettiva sui disegni di Yannis Kounellis, che sono, devo dire, straordinari. Ma poi questa settimana avremo ancora al Novecento la mostra su Modigliani, col famoso autoritratto di Modigliani, e a Strozzi la grande mostra di Kiefer, che ci avremo a disposizione nei prossimi mesi. Quindi devo dire giorni in cui la nostra Toscana fa bella mostra di sé con con un'offerta culturale da questo punto di vista straordinaria, appunto penso alla musica al maggio, a questi straordinari luoghi espositivi, musei e Fondazione Strozzi che fanno bella mostra di sé con artisti davvero che hanno fatto la storia dell'arte contemporanea, e anche appunto i concerti in maggio che sta per arrivare. Insomma, ecco, dobbiamo essere consapevoli di abitare un territorio ricco da questo punto di vista, cosa che ci fa piacere ma ci responsabilizza anche molto.
Bene, allora, prima di farti l'ultima domanda, ricordo che il concerto a cui hai fatto riferimento poco fa, che chiuderà il Corea Film Festival a Firenze, si terrà appunto sabato 30 marzo al Teatro Verdi, e il pianista coreano in questione è Jung Jae-il, che si esibirà con l'orchestra da camera fiorentina. Allora, abbiamo poco tempo, però appunto una domanda ineludibile. Questa è la nostra puntata di marzo, e marzo è il mese della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Allora, come ha contribuito la Regione Toscana quest'anno all'8 marzo?
Certo, la Regione Toscana, devo dire, sia l'assessore Nardini che la presidenza della regione, con il lavoro della Toscana delle Donne, ha contribuito un po', diciamo, in tutti i campi, dal tema della costruzione del discorso pubblico e quindi delle riflessioni sui diritti delle donne, sul tema quest'anno del lavoro femminile, che è un tema davvero, davvero urgente, perché ogni volta che si incrocia lavoro povero, lavoro precario, lavoro poco organizzato, e c'è quasi sempre lavoro femminile o giovanile. E devo dire che però non ci sono mancati anche i momenti belli, più ricreativi, perché la Toscana delle Donne ha scelto di offrire un bellissimo concerto, un concerto che è stata l'occasione per raccogliere firme per le donne italiane del movimento Donna Vita e Libertà, e quindi comunque per affrontare temi delicati e pressanti, ma un concerto in cui artiste donne hanno intrattenuto il pubblico che in Piazza Duomo quel giorno, che è stato un giorno di bel tempo, si radunavano proprio per segnare anche un momento di così più di leggerezza. Io devo dire che ci sono stati molti eventi, molti momenti di riflessione, e posso raccontare un aneddoto e chiudere con questo. Noi spesso donne impegnate in politica ci troviamo in questo giorno a trascinarci da un evento all'altro, e a volte devo dire anche con poco entusiasmo, no? Perché si continuano ad affrontare questi temi, ma la condizione di vita delle donne o gli episodi di violenza, le cronache non ce li fanno mai mancare, e ci sembra a volte che sia un po' scoraggiante, no? Ci sembra, certo, inutile tutto questo parlare che poi non porta a mutamenti decisivi e miglioramenti. E allora anch'io mi sono stancamente avviata a una di queste riflessioni sul tema appunto dei diritti delle donne, delle conquiste delle donne, e invece mi sono trovata a passare uno straordinario pomeriggio alla libreria Il Libraccio, in compagnia di altre autrici di libri sulle donne. Io ero lì col mio librino su Simone de Beauvoir, scritto insieme a Maria Luisa Vallauri, c'erano poi altre, Alessandra Minello, che si occupa di demografia e di dati, di storia sulle donne, sulla loro presenza nella società, c'erano psicanaliste, c'erano sociologhe, insomma una riflessione ognuna con i propri libri, con i propri studi, a tutto tondo su a che punto stanno le donne. E devo dire che è stato un pomeriggio anche in cui abbiamo dovuto constatare i soliti punti oscuri, ma anche di rinnovato entusiasmo, ecco, per soprattutto pensando alle nuove generazioni e alle tante ragazze che possono oggi anche non porsi questo problema, proprio perché tante prima di loro e prima di me e prima di noi hanno lavorato per noi, hanno preparato il terreno. Quindi credo che sia stato un 8 marzo importante, anche doloroso per certi versi, perché gli ultimi episodi di cronaca a cui abbiamo assistito in Italia sono stati veramente efferati e sconvolgenti, però tutto il fatto che se ne parli, che gli uomini comincino ad affacciarsi a questi temi, anche il tema della collaborazione tra le donne e gli uomini su questo fronte sta prendendo campo, ecco, credo che possiamo sperare in un futuro nel quale non si debbano più festeggiare gli 8 marzo, ecco, in cui si possa smettere di fare tutto questo cancan intorno a un tema che è un tema poi di crescita delle comunità. Io dico sempre, pensare alla società senza la prospettiva delle donne vuol dire guardare con un occhio solo quando puoi guardare con due, o affannarti a andare a zoppino, come si dice in Toscana, saltellando anziché camminare con due gambe e correre. Ecco, è un motore di cui non possiamo fare a meno e dobbiamo in questa prospettiva anche costruire il quadro della presenza pubblica delle donne di domani. Faccio appello sempre a tutte le donne, impegnatevi in politica, nei luoghi. Lo so che le regole non ci piacciono, perché ancora non le facciamo noi, le fanno molto gli uomini, ma se saremo sempre di più intorno a quei tavoli potremo anche ridisegnare, ridefinire le regole del gioco. Ecco, allora sarà tutto forse più semplice e più normale in futuro.
Bene, con questo augurio di, come dire, non dover più celebrare l'8 marzo, perché appunto i diritti delle donne saranno finalmente riconosciuti e acquisiti come un fatto assolutamente normale, quindi che fa parte della vita quotidiana della nostra società. Io ti ringrazio per essere stata con noi, Cristina, e ti auguro buon lavoro.
Grazie, grazie a voi Andrea, grazie a tutta la radio e buon lavoro, che fate un lavoro importante.
Ancora grazie a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, e noi siamo giunti alla fine di questa puntata della Toscana delle Culture, che andrà in onda, vi ricordo, venerdì 22 marzo alle 18:40 in replica, mentre da sabato 23 sarà disponibile in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate, e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Valentina Marchi al di là del vetro. Noi ci ritroveremo mercoledì 17 aprile alle 12:40. Intanto grazie per averci seguito e buona Pasqua dalla redazione di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.